Podcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
Nella puntata scorsa di Podcast Che Storie abbiamo raccontato la nascita del copihue, il fiore nazionale cileno, una pianta rampicante rossa molto bella, e l'origine, beh, ce l'hanno spiegata i Mapuche. E quindi abbiamo conosciuto un pochino quella che è una leggenda Mapuche e il popolo Mapuche, che sono la tribù del sud del Sud America, tra Cile e Argentina, che abitano in Patagonia, insomma. Però forse sarebbe più educato conoscerli meglio, i Mapuche, e farci raccontare, ad esempio, come è stato creato il mondo, ancora prima del copihue. Perché è importante. Ed è una storia piuttosto interessante anche questa. Dovete sapere che in origine non c'era il mondo, così come lo conosciamo adesso. C'era qualcosa del genere, ma adesso ci arriviamo. E c'erano, come spesso accade, degli spiriti buoni e degli spiriti cattivi. E un sacco d'aria. C'era praticamente solo aria, a dir la verità, e l'aria era tutta di proprietà di Ngen, che era uno spirito buono, fortunatamente. Il fatto che fosse il proprietario di tutta l'aria lo rendeva automaticamente piuttosto potente. E questa cosa faceva ingelosire gli spiriti cattivi, che non facevano fatica ad ammettere che lui fosse il più forte di tutti, ma allo stesso tempo avevano tanta voglia di cambiare le cose, in peggio, naturalmente. Per cui, presa coscienza della loro inferiorità dal punto di vista del potere, ma superiorità numerica, decidono di mettersi insieme e tentare una sorta di colpo di Stato, se vogliamo. Ma quando lo viene a sapere, Ngen si arrabbia moltissimo. E, per la cronaca, non è che riesca tanto il colpo di Stato. Anzi, Ngen, molto molto arrabbiato, dicevamo, riesce a portare a sé gli spiriti buoni e a convincerli, naturalmente, a combattere con lui. E se la cavano molto bene a combattere, a dir la verità. Diciamo che si trasforma rapidamente nella più classica battaglia fra il bene e il male. Ngen, narra la leggenda, è così arrabbiato che scalcia e tira pugni e sputa fuoco dagli occhi. Ma sputa anche sputi normali dalla bocca, insieme agli altri spiriti buoni. In pratica, la più classica delle guerre fra il bene e il male diventa una vera e propria guerra di sputi. E gli spiriti cattivi, quando vengono colpiti dagli sputi, si trasformano in pietre, ed essendo gli spiriti in vita giganteschi, diventano delle pietre gigantesche, che sotto il loro stesso peso scivolano verso il basso e cadono sulla superficie di questa gigantesca palla che alla fine è la terra. Cadendo si frantumano e i loro pezzi diventano le montagne. Ma non tutti gli spiriti cattivi sono stati colpiti dagli sputi degli spiriti buoni, e quindi non tutti gli spiriti cattivi sono stati effettivamente trasformati in grossissime pietre. Alcuni di loro sono riusciti a fuggire, ma si sono arrabbiati così tanto che sono diventati fuoco e lava, e sono caduti anche loro. E cadendo sono rimasti intrappolati negli anfratti fra i sassi fatti dai pezzi dei loro amici. In pratica sono fuoco e rabbia intrappolati dentro le montagne. Messa così, sembrano ricordare abbastanza i vulcani. Gli spiriti arrabbiati, più cattivi e più grandi, sono rimasti appunto intrappolati nei cuori delle montagne, ma quelli più piccoli, che erano tutto sommato meno pericolosi e forse anche meno cattivi, Ngen li lascia scappare. Fuggono dalle montagne e volano verso il cielo, ancora infiammati di rabbia, ma comunque poco vendicativi. E loro sono diventati le stelle. Altri spiriti, particolarmente affranti dopo la sconfitta, hanno iniziato a trascinarsi per la terra piangendo, così tanto da creare interi fiumi. E quei fiumi poi sono arrivati verso i laghi, e dai laghi sono partiti altri fiumi che sono arrivati al mare, formando di fatto il mare, dove prima non c'era praticamente nulla. E la terra a questo punto è fatta di montagne, vulcani, qualche fiume e un sacco di mare. Non è moltissimo ancora. mancava forse in un certo senso la parte più importante, degli abitanti. E fu per quello che Ngen decise di mandare un proprio figlio ad abitare sulla Terra. Non fu facile per lui prendere questa decisione perché la missione non era delle più facili e la mamma di suo figlio, Kuyen, era piuttosto contraria, ma alla fine riesce a convincerla e il figlio, appunto, arriva sul pianeta. Capisce perfettamente Ngen che da solo non può fare molto, per cui manda anche un altro abitante, questa volta una donna. Ma non è sua figlia. Prende una stella e la soffia verso la Terra, trasformandola in donna. La donna arriva e la prima cosa che nota è che, essendo a piedi nudi, sulla nuda Terra si fa male. È per quello che Ngen decide di far crescere l'erba, perché è più morbido e così lei riesce a camminare. E la situazione sembra piacere molto a lei. Tant'è che si mette a correre, a giocare e inizia a giocare con i fiori. A volte li strappa e quando li strappa diventano sia uccelli colorati che farfalle. Allo stesso tempo raccoglie dei frutti per terra, li mangia, butta via i semi e questi si trasformano in alberi. Insomma, la situazione sembra migliorare rapidamente. E anche il figlio di Ngen è piuttosto contento dell'arrivo della donna e la donna con lui si trova molto bene. L'uomo e la donna, tra l'altro, hanno un nome. Lui si chiama Lituce, che vuol dire uomo delle origini, e lei si chiama Domo, che vuol dire donna, semplicemente. Ngen e Kuyen sono molto felici che le cose sulla Terra stiano andando così bene. Sentono un po' la mancanza di loro figlio. Per cui a un certo punto Ngen decide di aprire una piccola finestrella rotonda nel cielo. E ogni tanto sbircia giù per vedere se le cose vanno bene. La stessa cosa fa la mamma, solo che lei lo fa di notte. Lo sguardo del primo è molto luminoso. Lo sguardo della mamma è un pochino meno forte, è più discreto. La finestrella da cui guarda lui prende il nome di Antu, che è come i Mapuche chiamano il sole. Ora, non so se l'avete notato, ma da che mondo è mondo, e in questo caso anche un pochino prima, o comunque durante, se c'è una coppia particolarmente felice, c'è sempre qualcuno lì intorno che diventa geloso. E questa cosa capita a Pian, uno degli dei o degli spiriti chiusi dentro il vulcano. Non è uno di quelli più cattivi di tutti. È capace di fare grandissimi disastri, come vedremo, ma tendenzialmente potrebbe essere anche buono, solo che lui è molto, molto innamorato di Domo e non può fare nulla, perché è rimasto chiuso nella montagna. Così lo spirito chiede una mano a una sua amica, uno spirito donna, però di quelli cattivi cattivi. E lei per dargli una mano si strappa un capello e lo butta dentro il vulcano. Il capello, cadendo dentro il vulcano, prende vita e esce fuori diventando un serpente. Ora, forse non lo sapete, però i serpenti ai tempi avevano le zampe, come tutti quanti, per cui non facevano tanta fatica ad andare in giro. E infatti il serpente raggiunge rapidamente la coppia di Lituce e Domo. Non si capisce bene che cosa gli dica. Fatto sta che Ngen si arrabbia moltissimo e come punizione nei confronti del serpente decide di togliergli le zampe a lui e a tutti gli altri serpenti che verranno, così saranno costretti a strisciare per terra con la pancia. Ma anche con Lituce e Domo si arrabbia moltissimo e così, in un accesso di rabbia di quelli incontenibili tipici degli spiriti creatori, butta via tutto. O quasi. È capace di fare grandi terremoti, ovviamente. È capace di distruggere montagne. È capace di distruggere alberi e foreste intere. E lascia Lituce e Domo un po' in una situazione non facilissima, diciamo. Un po' come la Terra all'inizio. Prima dell'erba morbida, prima degli alberi, prima delle farfalle e prima degli uccellini. Si può fare, eh? Si può vivere. Però non è più bello come prima. Almeno per ora. Perché sapete come sono i genitori. Alla fine i figli sono un po' pezzi di cuore. Per cui succede che Lituce e Domo in qualche modo tengono duro. Sulla Terra non c'è più luce, fa un freddo cane, ma loro ce la fanno lo stesso. Fanno anche un sacco di figli. Non sono altri esseri umani in realtà, perché fra i figli ci sono ad esempio un puma, una volpe e altri animali. Comunque, per tornare al fatto che i genitori prima o poi perdonano, beh, la prima è ovviamente lei, la mamma, che riapre a un certo punto la finestrella da cui sbirciava durante la notte e da quella finestrella lascia cadere sulla terra un po' di semi. per lei, per Domo, che infatti ritrova e inizia a seminare in giro. Intanto la coppia ha un altro figlio. Questa volta è un essere umano, bellissimo. Domo stravede per l'ultimo arrivato. Gli vuole così bene che inventa il canto, perché per lui inizia a cantare ninna nanne durante la notte. E qua si scioglie il cuore anche di Ngen, il papà, o meglio, il nonno del bambino in questo caso, che sente cantare e, incuriosito da questa cosa completamente nuova, apre anche lui la finestrella e si mette a sbirciare, portando un po' di luce sulla terra. A quel punto iniziano a crescere di nuovo gli alberi, inizia a crescere di nuovo l'erba, tornano a cantare gli uccellini, perché tornano anche gli uccellini. Insomma, la situazione si ristabilisce, per fortuna. Ma c'è un problema a proposito di gelosia. Questa volta, quelli gelosi sono i fratelli, che a quanto pare decidono di uccidere l'ultimo arrivato. Anche se questa notizia, vi devo confessare, che va un po' confermata. Quello che sappiamo però è che i fratelli e le sorelle avranno un sacco di altri figli poi. Non fra di loro, naturalmente, con gli animali, per forza. Ed è proprio da loro che derivano i Mapuche, che sono coraggiosi come il puma e furbi come la volpe. Ora, la storia potrebbe essere finita qua. Ma per fortuna nostra, essendo tutto questo frutto della trasmissione orale fra Mapuche e Mapuche, in realtà di versioni di come sia nato il mondo ce ne sono ancora tante altre. Ma le racconteremo di sicuro, magari la prossima volta. Perché adesso credo che sia importante invece raccontare come a un certo punto i Mapuche scoprono il frutto più importante della loro dieta, un qualcosa di fondamentale per la sopravvivenza dei Mapuche. I piñones, o i pinoli, dell'araucaria, che non si chiama araucaria naturalmente per i Mapuche, perché quello è il nome che gli danno i bianchi, perché i Mapuche non si chiamano araucani. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Cominciamo invece dall'inizio. Intanto, il vero nome dell'araucaria è Pewen. E non so se ce l'avete presente il Pewen, però è un albero veramente bello. Così bello che i Mapuche lo consideravano una sorta di divinità, o comunque una pianta sacra. Pregavano sotto di lui, facevano sacrifici per lui, gli offrivano persino da bere, e molto spesso ci si confessava parlando col Pewen, o comunque ci si faceva due chiacchiere. Il Pewen era pieno di frutti, naturalmente, ma nessuno avrebbe mai osato mangiarli i frutti del Pewen, al contrario, l'idea era regalargli delle cose, non certo prendergli da mangiare. Erano così timorosi all'idea di mangiare il frutto del Pewen che li consideravano addirittura velenosi e li lasciavano buttati a terra, nessuno aveva mai provato nemmeno a mangiarli. Ma ahimè, spesso le scoperte sono il frutto di un momento di difficoltà, e il momento di difficoltà arriva per i Mapuche, sotto forma di una grandissima carestia. Ora, non è che il clima in Patagonia sia particolarmente clemente, ma in quel periodo faceva veramente schifo. Non cresceva più nulla, continuava a piovere e faceva davvero davvero freddo. Come al solito quando c'è un grande problema, la tribù si riunisce e gli anziani della tribù, a loro volta, insieme prendono una decisione per cercare di risolvere la situazione. E la cosa più facile a quel punto è prendere i più giovani e forti e mandarli lontano a cercare qualcosa da mangiare. Magari più a nord fa un pochino più caldo e qualcosa si trova. I giovani partono, si disperdono, ognuno per la propria direzione. Ma ahimè nessuno è particolarmente fortunato. Anzi, tornano tutti a mani vuote. E tornano tutti più o meno nello stesso momento. Tranne uno di loro che si attarda e incontra un vecchio. In realtà è il vecchio che incontra lui, perché è un po' che lo osserva. Ed è piuttosto incuriosito, infatti gli si avvicina e gli chiede cosa cavolo stia cercando da così tanto tempo. Allora lui disperato gli racconta che sta cercando da tempo qualcosa da mangiare perché la sua gente sta male, ci sono i bambini che rischiano di morire di fame. E a quel punto il vecchio lo guarda sorpreso e gli chiede: ma scusami, ma il frutto del Pewen per caso non è abbastanza buono per voi? E glielo chiede con incredulità. Ce ne sono tantissimi, cadono da soli dagli alberi, sono buonissimi. Qual è il problema? Perché non mangiate quelli? Ti do anche una dritta. Sono molto buoni, sia che li tosti, sia che li fai bolliti. E per conservarli vanno messi sottoterra. A quel punto il giovane torna verso il villaggio e anzi, nel tragitto da dove ha parlato con il vecchio ad arrivare fino a casa, raccoglie tutti i frutti del Pewen che trova. Arriva al villaggio e ovviamente, essendo gli altri suoi compagni già arrivati, sono tutti piuttosto scoraggiati, diciamo, ma lui chiede colloquio con il grande vecchio, il più vecchio di tutti. E gli racconta quello che gli è successo. Il vecchio ci pensa un attimo, chiama tutto il villaggio a raccolta e racconta quello che è accaduto. Sono tutti d'accordo su una cosa, che il vecchio che ha incontrato il ragazzo che era andato a cercare del cibo deve essere per forza Chau, il dio padre, perché se no l'avrebbero conosciuto. E quindi, se il dio padre gli ha spiegato che si possono mangiare i frutti del Pewen, che per la cronaca si chiamano Unguiyu, vuol dire che gli sta dando il permesso e che si sono sbagliati, evidentemente. Si possono mangiare e non c'è niente di male. E da quel giorno, i Mapuche hanno scoperto che in effetti gli Unguiyu sono molto buoni da mangiare, ci si può fare anche una bibita fermentata alcolica che si chiama Chawi, e una volta all'anno, durante una festa, vanno tutti quanti a recuperare tantissimi frutti del Pewen e li conservano sottoterra per superare l'inverno. Non so se ci sia una morale in questa storia, ma a me piace pensare che sì, e che la morale sia fondamentalmente questa. Che spesso ci capita di non notare che abbiamo le risorse proprio davanti al nostro naso e troviamo un sacco di scuse per non usarle, come il talento, le capacità, gli ingui, e che non usarli ovviamente non è particolarmente furbo. Avete ascoltato Popcast Che Storie. Sul sito di Radio Popolare trovate tutte le vecchie puntate della trasmissione, così come di tutti gli altri programmi di Radio Pop. Che Storie è anche un libro, edito da Prospero Editore. Lo trovate in libreria. Anche online ovviamente. Io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto.
sitio y despertar el ojo ciego sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los